Ecco, la salvezza consisterebbe nel fare come questa donna. La confessione di cui stiamo parlando è questo, in definitiva. Quello che la Samaritana confessa davanti a Gesù, la misericordia di Dio, sono i poveri peccatori. E invece noi a far questo facciamo difficoltà, questo è grave appunto. E in questa crisi della confessione è drammatico, e su questo vorremmo fermarci stasera, è drammatico la crisi del senso del peccato. Cioè, quando noi così, sorridendo, tra amici, diciamo, ma io non so più cos'è il peccato, o andiamo a confessarci, diciamo, non so cosa dire, a noi sembra di fare una battutina, in realtà una mazzata in testa alla fede, a Gesù Cristo, a tutto il cristianesimo, non esiste più niente, no. Forse chi è più anziano si ricorda, perché anche lui ha cancellato, deve proprio pensarci, ma tutti facciamo fatica a misurare i cambiamenti profondi che in pochi anni sono avvenuti nella nostra coscienza e nella nostra maniera di vivere la fede a proposito del peccato. Non so, cioè sembra una cosa da medioevo, ma non è molti anni fa. Il sistema cattolico, le pratiche e le convinzioni cattoliche erano dominate dalla legge di Dio, l'autorità di Dio e l'autorità della Chiesa. E su questo sfondo la colpa era onnipresente, c'era peccato dappertutto. E il giudizio incombeva, perché chi commetteva peccato incorreva nel giudizio di Dio e la minaccia del castigo e dell'inferno. E da tutta una pastorale del controllo e della paura. Ecco, questo blocco di cattolicesimo, che è basato appunto sulla legge di Dio, la colpa, il castigo, la paura, era il nocciolo del cattolicesimo. Ecco, di colpo tutto questo ha lasciato posto a un altro quadro, che è basato tutto sull'uomo, sulla sua autonomia, la sua autorealizzazione. Sul ruolo della Chiesa come assistente sociale, no? Che tratta benevolmente, in maniera dolce, la debolezza. È più una relazione psicologica di aiuto quella che la Chiesa fa oggi. Non riesce più a imporre a nessuno il senso del peccato o a far paura. È inutile che si illuda. E ha una concezione della colpa come meccanismo, come malessere. E siamo tutti circondati da una cultura in cui la parola stessa peccato non esiste. Basterebbe pensare a due fenomeni tipici dominanti. Uno è il fenomeno dell'accusa. Questa è una società piena di accusa sociale, le cose che non vanno bene. E comunque l'indicazione di un male che è sempre fuori di me, capito? C'è sempre qualcosa che non va. Però stranamente è sempre qualcosa che non va, non so mai io. E quando c'è qualcosa che non va in me è solo un senso di colpa che bisogna superare, che bisogna aggiustare. La colpa è percepita come un malessere da guarire. O se volete è la versione psicologica e medicalizzata del peccato. Ecco, questi due fenomeni tipici, l'accusa e la medicalizzazione del peccato, sono proprio la denuncia culturale della sparizione della colpa, della confessione del peccato. Cos'è successo? Dovrebbe dire tante cose, ma è passato sopra di noi, è arrivato dentro di noi come un rullo compressore, un mondo nuovo, una rivoluzione nella concezione dell'uomo. Basta pensare anche solo alle letture marxiste, psicanalitiche della colpa. Le culture del sospetto, del sintomo, della causa. Noi andiamo a cogliere le cause della colpa nei rapporti con la mamma, col papà, nel narcisismo, no? Andiamo a cogliere le cause sociali dell'ingiustizia. O alla lettura che noi facciamo le nuove epistemologie della complessità. La realtà è così complessa che non si può dire questo è bene, questo è male, c'è un po' di bene e di male dappertutto, la realtà è complessa. E alla struttura appunto sistemica del comportamento umano, sono i condizionamenti, No, non c'è più uno che sbaglia, è condizionato dall'educazione, dalla cultura, dal contesto. E tutto questo, appunto, lo mettete insieme ai grandi rivolgimenti della secolarizzazione che hanno tolto dal centro del mondo i riferimenti religiosi e simbolici, l'aldilà, Dio, appunto. Tutto questo ha spostato il senso del peccato da un contesto teocentrico e legalista, disobbedienza alla legge di Dio, a un contesto antropocentrico, un disagio dell'uomo e la colpa. E qual è il rischio che noi corriamo in questo contesto, in questa situazione? Perché uno dice, beh, queste sono anche cose interessanti, no? Ma il problema grosso è che la riduzione psicologica o sociologica o sistemica a meccanismo a causa della colpa toglie il peccato dalla libertà. È l'uomo che viene preso in giro in questa maniera. Il rischio che noi corriamo è quello di banalizzare, di superficializzare il senso del peccato e perciò dell'uomo. Noi rischiamo di non prendere più sul serio la profondità del male. Non siamo più neanche capaci di riconoscerci come cattivi. È un brutto segno. Il mistero del male, questa bestia, come dice la storia di Caino, che è accovacciata sulla coscienza. No. Noi siamo sempre pronti a uccidere il fratello, dobbiamo riconoscerlo questo, se no non ci capiamo chi siamo. Poi facciamo gli scandalizzati tutte le volte che ci racconta di massacri, di uccisioni, ma questa è l'attività che l'uomo ha sempre fatto e farà sempre. Bisogna saperlo, bisogna fargli ingenuoti. Perché tu nel tuo piccolo lo fai. Noi siamo abitati da una fragilità assillante e inquietante. Noi siamo capaci di violenza, carissimi. Siamo capaci di fare il male. Siamo capaci di uccidere, di rovinare tutto, di sporcare tutto. Siamo capaci di volere di fare la morte, non solo di subirla. Il male è in qualche modo una dimensione costitutiva dell'uomo, originaria. E qui si inserisce un tema interno. Non parlava il nostro catechismo di peccato originale. Quando vengono le giovani coppie al battesimo un po' mi fanno sorridere, no? Peccato originale è stare attento se esce la parola, se no sorridono. La cultura. E non è significativo che noi non teniamo più conto del peccato originale, non riusciamo più a crederlo e a parlarne. C'è un peccato originale. Originante, si diceva, cioè quello che ha originato tutto, quello dei primi uomini di cui Genesi racconta, che è il modello archetipale, come a dire l'uomo è così. Il peccato che ha fatto Adamo ha la stessa struttura di quello che fai te domani mattina, la stessa, questo vuol dire peccato originale. E la struttura è questa, che il peccato è sempre una disattenzione alla parola di Dio, un non ascoltare la parola di Dio. È una falsificazione delle intenzioni di Dio, una menzogna. Colui che ci ha sollecitato al peccato è menzognero ed è assassino, il diavolo, appunto, no? Menzogna che si esprime in un cortocircuito nella maniera di fare l'uomo. Uno scavalcamento delle mediazioni umane, un rapporto infantile, onnipotente, immediato con il lavoro, con il tempo, con la sessualità, con la morte. Tutti i grandi temi di Genesi o i temi delle tentazioni di Gesù ci dicono la struttura del peccato, appunto, che consiste nel fatto che non ascolti Dio perché non accetti la vita. Non ascolti Dio perché non accetti la pazienza che occorre per fare una fedeltà d'amore. Non accetti la parola di Dio perché non affronti la fatica di costruire insieme agli altri una città. Non accetti Dio perché non accetti la morte e la sofferenza come una cosa da vivere con dignità. Questo è il peccato. Questa volontà ingenua, onnipotente, che distrugge, che screa, decrea, che nientifica, che produce la morte, che altera l'uomo, l'altro, invece di rispettarlo, che fa tornare il caos invece di creare le differenze. Appunto, sono tutti i termini dei grandi testi fondatori. E che traducono questa volontà onnipotente nelle forme che sarebbero modernissime, orale, del voler mangiare tutto per una società consumistica che è discorso, del voler vedere e controllare tutto, del voler possedere tutto. Sarebbero i grandi temi della civiltà questi. Altro che il sorrisino sul peccato originale. Ingenuo. Il peccato di Adamo e dei suoi figli e dei suoi nipoti e dei nostri nonni e di noi e di tutti hanno creato un mondo di peccato. Cioè nel sistema complesso delle relazioni sociali in cui siamo immersi e diventiamo uomini, il peccato ha preso corpo. Questo è il mondo del peccato. Il mondo, lasciato alla sua logica, non è spontaneamente più orientato alla riconoscenza della creazione, all'appello dell'amore. E questo pesa, entriamo in un mondo che pesa sul nostro orientamento fondamentale della vita. È tutt'altro che banale il discorso cristiano sul peccato originale. Noi siamo banali. La sua banalizzazione purtroppo cancella la profondità del dramma umano e la sua straordinaria vocazione, perché più grande del peccato è la grazia. Più originario del peccato è il dono della misericordia, più pesante del peso del peccato del mondo è il peso della grazia di Dio. È il senso di tutta la rivelazione cristiana e di Cristo, Cristo. Il secondo Adamo nel quale siamo stati creati. Cristo ci crea, appunto. Quindi il primo Adamo è il peccato originale e in seconda battuta è solo alla luce della grazia, della misericordia che la fede parla di peccato. La solidarietà di tutti noi nel male sta nell'orizzonte di una più radicale, originaria solidarietà degli uomini nella grazia di Cristo. Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Il peccato è secondo, prima è la grazia. Ecco perché non confessarsi vuol dire contemporaneamente non dire il peccato, ma non riconoscere la misericordia. Capito perché è affondato il sistema della fede da questa crisi? Il peccato è secondo, è come se dicessimo è una risposta sbagliata a una parola che viene prima, è una risposta cattiva a un progetto originario buono che vorrebbe fare dell'uomo qualcosa di grande, è un grande abbaglio, è una falsificazione, è una menzogna, c'è una cattiva interpretazione della vita, il peccato. Non è che lo stabilisce qualcuno fuori, è una cattiva interpretazione della vita, è un miraggio distruttivo che rivela il nulla, la morte, la nientificazione che sta sotto questa menzogna, il no alla vita appunto. È una bugia, un imbroglio. E pensate che imbroglio è questo moderno in cui diciamo che non c'è peccato. Un imbroglio che invita l'uomo a recitare ciò che non è, a fare il bullo, a non fare i conti con la verità, la sua verità che sta nel credere, sta nella fede la verità dell'uomo, sta nel prendere la vita come un regalo, sta nell'inchinarsi per aprire le braccia a ricevere la vita, questa è la verità dell'uomo, non stia in piedi a fare il bullo, a dire che non sbaglia, poverino, o che lui è giusto. Che è colpa degli altri. La sua verità sta nel credere a ciò che l'altro vuol fare di lui, la conversione, appunto, la proposta che Dio ti fa. Credere alla parola di Dio e alla sua grazia. Accogliere con obbedienza e gratitudine la vita come un dono da ricambiare. E quindi lavorare per rimuovere il peccato, il possesso avido, la pretesa di possedere la vita, la violenta eliminazione dell'altro, il cedimento alla paura. In questo senso il peccato alla radice è sempre peccato di fede e non credere. Quella maniera lì sbagliata di vivere è il manifestarsi del non credere. Come il credere si manifesta in una maniera buona di vivere. Ma questa maniera buona o cattiva di vivere ha a che fare con la parola di Dio, con l'alleanza, e quindi una rottura dell'alleanza. che si manifesta e si attua in una relazione inautentica, cattiva con gli altri e in una vita rovesciata che produce la morte. Si parlava di peccato mortale, appunto, no, non c'è più peccato mortale. Cioè. Ma capisci che appunto vuol dire banalizzare l'uomo? L'uomo è capace di volere la morte, come no? Io lo rispetto l'uomo, carissimi. È possibile il peccato mortale? Oppure non siamo liberi? Certo, se vogliamo stare nella margarina così a farci così, certo, questi discorsi non serve né grazia né peccato, ma allora l'uomo cos'è? Una larva, appunto. Ma Dio non parla così dell'uomo, per tenerlo al caldino per qualche giorno. Questo spiega perché il peccato ha una profondità insondabile. Il peccato non so io cos'è. Siccome me lo dice la parola di Dio, è oggetto di rivelazione, è un rifiuto dell'iniziativa di un altro, bisogna chiederlo a un altro cos'è il peccato. Io non so fino in fondo la gravità del mio peccato. Offesa dall'altro, del suo dono, solo l'altro lo può sapere, solo Dio può sapere fino in fondo cos'è il mio peccato. E in questo appunto, sentivate il miserere, ma in questo ha un ruolo decisivo la rivelazione, e tra parentesi, poverina, anche la Chiesa che testimonia la rivelazione, appunto, la correzione fraterna della Chiesa, la profezia della Chiesa, ha un ruolo importante per dire il peccato degli uomini. E d'altra parte, la misteriosa profondità del peccato deriva dal fatto che neanch'io conosco a fondo me stesso. O per usare i termini della Bibbia, l'uomo è fatto in maniera che ha un cuore, ma il cuore come fai a pescarlo? Chi vede il suo cuore? L'uomo ha un cuore da cui vengono tutte le intenzioni, ricordate Gesù, i cattivi pensieri, i buoni pensieri, le azioni buone, vengono tutte dal cuore, centro delle nostre scelte decisive, dell'incontro con Dio, con gli altri, centro però profondo, nascosto, da cui escono gli atti buoni e cattivi. E questo è un discorso, anche questo sul peccato interessante, il peccato e i peccati, no? Cioè l'orientamento del mio cuore si esprime negli atti, ma nessun atto e nemmeno la somma degli atti traducono totalmente il contenuto del cuore. Per dirla in termini di filosofia moderna si dovrebbe dire: il cuore è il luogo di una libertà fondamentale che è capace di un orientamento globale, di fondo della mia vita, in favore di Dio o contro di Lui. Orientamento che impegna la persona come un tutto di fronte al suo fine, no? Questa opzione fondamentale, radicale, prende corpo negli atti particolari, cioè nel modo di parlare, di fare, di non aiutare, eccetera, i quali non esauriscono mai totalmente questa libertà fondamentale. Giovanni direbbe: il peccato e i peccati. C'è un peccato, appunto, come si diceva per alcuni versi, c'è un peccato fondamentale, mortale, e ci sono dei gesti nei quali si può provocare un atteggiamento di fondo, e tuttavia non c'è corrispondenza. E allora il criterio per valutare se uno è nel peccato, appunto, è da vedere l'orientamento di fondo della sua vita. Se uno ha un orientamento di fondo generoso, attento, fedele alla parola di Dio, è da supporre che appunto gli sbagli, gli errori, i peccati che fa non rovesciano la scelta fondamentale. Come viceversa, una scelta fondamentale può istituire tutta una vita perversa, negativa, cattiva. E allora, siccome anche questo è un discorso che la Chiesa ha fatto in profondità, nessuno può essere sicuro di essere in grazia, nessuno può essere sicuro di essere in peccato mortale. Alludeva, secondo me, questa catechesi a questo discorso. La nostra possibilità è solo quella di interpretare i nostri atti. Cioè, quando uno viene a confessarsi, dice una cosa, tu non puoi dire tu sei in peccato mortale. Se uno dice così, sbaglia. Perché nessuno lo sa, neanche quello che lo dice. Per giudicare la gravità del mio peccato, devo fare un'interpretazione dei miei atti. Cioè, noi dobbiamo interpretare il nostro orientamento fondamentale da come ci comportiamo. Ci sono dei criteri, prendere i miei atti come segni del mio cuore. E se fai così è da supporre che hai un cuore così, eh? E se avessimo tempo, ma può darsi che ci torneremo, sarebbe interessante vedere quali sono questi criteri interpretativi del peccato. Ve ne dico 3 o 4 di corsa. Primo, le regole. Quando uno trasgredisce le regole, come minimo deve pensarci su. Il peccato come trasgressione. Certo che non è un discorso omogeneo, è ambiguo, bisogna interpretarlo, perché alcune volte, come nel Vangelo, alcune regole bisogna trasgredirle. Quante volte Gesù trasgredisce le regole? Quindi non è che la regola è un assoluto, però è un riferimento col quale bisogna fare i conti. Pensate agli interdetti fondatori, i comandamenti, per esempio. Insomma, uno, non ammazzare, non rubare, non usare la lingua male con gli altri. Beh, queste robe qui sono un criterio. Insomma, se tu fai quelle robe lì non va bene. Poi c'è la sofferenza che genera il peccato. Le conseguenze del peccato sul malvivere, il rimorso, quando uno non sta bene nei panni, è un criterio da analizzare. Certo, anche questo non è chiaro, è da interpretare. Che può essere senso di colpa, eccetera, eccetera. E però è interessante. E poi il contenuto oggettivo degli atti. Cioè ci sono dei comportamenti che sono comportamenti oggettivamente gravi, cattivi, materialmente gravi. E qui sarebbe interessante recuperare tutto un discorso, oppure che sono oggettivamente buoni, tutto un discorso che la tradizione ci ha dato e che le scienze umane potrebbero rinnovare. Da una parte tutto il discorso che abbiamo fatto più volte sulla fede e le virtù. Vivere secondo la fede vuol dire vivere con coraggio, con pazienza, con intelligenza, con castità, con amicizia verso il mondo, con veracità. Le virtù, no? E se cominciassimo a analizzare le virtù, vedi che da confessare c'è qualcosa. E dall'altra parte i vizi. Guardate che vi faccio un elenchino, poi magari nei prossimi anni reimpariamo a memoria questa lista dei vizi, facciamo imparare anche i bambini, perché è proprio un peccato che l'abbiamo persa, perché è sapientissima. E proveremo, l'abbiamo già fatto qualche anno fa, proveremo a rileggerli con calma, alla luce proprio delle condizioni sociali e delle scienze umane. Per esempio, il vizio di superbia. Pensate tutto il tema dell'onnipotenza infantile, del narcisismo, tutto il tema psicanalitico, dentro tutto, cos'è la superbia se non una coltivazione del senso narcisistico di onnipotenza? L'invidia, o rifiuto delle differenze, la differenza mi fa male, o la mimesi distruttiva, quando vedo uno bravo lo elimino, te lo dico io che è moderna sta roba qui. Terzo, l'ira o collera, la cattiva gestione dell'aggressività o la violenza, l'avarizia, il rapporto avido e meschino col denaro, confesso mai niente nessuno, denaro non c'entra, gola, quinto in gola diceva mio padre, quinto in gola, lo sapeva lui a memoria questa lista, diceva male ma la sapeva, il cattivo rapporto con l'oralità, la saturazione dei desideri come fine della vita, la società consumistica avrebbe da confrontarsi col peccato di gola, la lussuria, sfruttamento della differenza sessuale, cattivo uso del corpo sessuato, l'accidia, rifiuto di volere o lasciar crescere il marasma spirituale. Questo sarebbe un altro criterio dei cosiddetti contenuti materiali del bene e del male. O degli esami di coscienza, se volete dire. Certo, anche qui non basta dire è materia grave per dire ho fatto peccato grave. E tuttavia, quando la materia è consistente, quando il contenuto è così importante nel gioco dei rapporti umani, pensaci su. Forse è proprio vero che i cristiani, invece di sorridere e banalizzare queste cose, sarebbe meglio che si mettessero a lavorare e appassionarsi a queste grandi questioni dell'uomo.